20. Il commissario De Vincenzi, dopo aver conferito col giudice istruttore e aver dettato i più lunghi passaggi del verbale, se ne era andato con i suoi agenti, lasciandone soltanto uno nell'albergo delle Tre Rose a piantonare le stanze numero 5, 6, 7 e 9, che il giudice aveva chiuse a chiave e suggellate. Prima di lui, un'altra lettiga aveva portato via il corpo di Nicola Alrighetti. Nella hall, Da Como ed Engel, seduti sul divano, tacevano. Più lontano, Pompeo Besessi, sdraiato in una poltrona, fissava il vuoto. Engel indossava ancora il pastrano sopra il pigiama bianco. Erano le 10 del mattino. La pioggia cadeva sempre. Dalla vetrata si vedeva passare sul marciapiede la teoria degli ombrelli aperti. «Io non capisco», pronunziò a un tratto la voce profonda e rauca, «come abbia fatto l'americano a tener nascosto fino a sera il cadavere di Laing». «Il commissario lo ha capito», rispose Da Como, il quale aveva assistito alla dettatura del verbale e a tutti i colloqui di De Vincenzi col giudice. «Il ragazzo è stato ucciso a mezzogiorno, quando era salito in camera, di ritorno da una passeggiata. L'americano, dopo averlo freddato con una pugnalata, temendo che il sangue lasciasse tracce visibili nella camera, aveva coperto il corpo con le lenzuola. Ma perché Laing era in pigiama? E perché si era messo a letto? Perché si era sentito male. Gli avevano fatto bere qualcosa, forse Stella Essington, a cui lui aveva detto di non sentirsi bene alle 8 di sera, aveva fatto per entrare nella sua camera e così aveva veduto il cadavere e l'assassino. Quando ha saputo che Alrighetti era morto, la donna ha parlato. Il corpo è rimasto tutto il giorno nella camera numero 5, di cui l'americano aveva chiuso a chiave la porta. Ma per portarlo in alto? Ha accolto il momento in cui tutti si trovavano in basso, nel ristorante. Alrighetti mangiava come sempre nella sala del biliardo. Pietro lo serviva. Ma naturalmente molto spesso l'uomo rimaneva solo lì dentro. Allora gli fu facile salire per la scala di servizio che comunica direttamente col corridoio del primo piano. Soltanto il gobbo lo ha messo in pericolo per un istante. Ma l'americano ha fatto a tempo a approfittare del primo momento di panico per ridiscendere nel biliardo senza essere visto e per accorrere anche lui nella sala del ristorante. Seguì un silenzio. Poi di nuovo la voce profonda e rauca. Ma come potevano sperare di non venire scoperti? L'istigatrice è stata lei, la donna. Lei aveva conosciuto la storia di Julius Lessinger da Alton e aveva continuato a tener desta la paura del maggiore, contando di servirsi di quella storia con l'aiuto di Alrighetti. Ucciderlo non hanno potuto o non hanno voluto, perché la donna aveva letto il primo testamento che il maggiore aveva fatto quando la sposò e voleva poter ereditare tutta la sostanza. Quando Alton le scrisse che stava per morire e quando l'avvocato Flemington l'informò del convegno in questo albergo, lei fece scrivere la lettera da Amburgo e concepì tutto il piano diabolico. «E io?» chiese la voce profonda e rauca, spezzandosi in un singhiozzo. «E a te, vecchio mio, era serbata la morte d'accidente. Con la visione dell'impiccato sul pianerottolo, puoi ringraziare il gobbo che ti ha salvato la vita». Engel rise a quel suo modo fragoroso che fece balzare Besessi sulla poltrona. «Non sarei morto io, ho la pelle dura!» E Da Como assentì con convinzione. Seguì un altro silenzio. Virgilio traversò la hall venendo dallo scalone. Era più che mai disarticolato e sconnesso e muoveva le gambe di traverso e lanciava le braccia davanti a sé, quasi avesse paura di cadere. Andò a fermarsi accanto al banco di sua moglie che... placida, bianca, matronale, faceva circoli con la matita sul verso di una lista dei piatti del giorno. Mario si muoveva dietro al bancone. «Mario, portami un bitter!» gridò Da Como. I quattro giocatori di scopone, tornati al loro tavolo d'angolo, nella sala del ristorante, avevano ripreso la serie infinita delle partite. S'erano tolti il colletto e la cravatta, avevano il volto disfatto, gli occhi cerchiati e bevevano e fumavano senza tregua. «Io non arrivo a capire come si possano sparigliare i 7 di prima mano!» stridette la voce fessa di Verdulli. Da Como stava per portarsi il bicchiere del liquore alle labbra, quando rimase con la mano a mezza via, fissando la porta. Nell'androne erano apparse, una dietro l'altra, tre donne che portavano ognuna un cappio, violaceo, malva e nero. Sull'abito monacale, che avevano tre uguali profili rostrati sotto i capelli di lustrini, l'uomo si alzò e mosse loro incontro giovialmente. «Che c'è di nuovo, sorelle mie?» Il Cappio violaceo parlò. «Yolanda ha voluto tornare da te!» Il Cappio Malva si pizzicò le labbra con disprezzo. Il Cappio Nero gemette. «Ti diamo 10.000!»
8.000!»
interruppe con asprezza la maggiore sorella. 10.000! supplicò Yolanda. E, in quel momento, mentre Carlo da Como sorrideva sarcasticamente e stava per rispondere, squillò il telefono. Mario accorse e subito riapparve con mezzo corpo fuori dalla porta del lavabo, dove si trovava il telefono, tenendo il cornetto in una mano. «Signor Besesti, la chiamano dalla banca dei metalli puri!» Fine dell'opera.